Mi dispiace di non essere in grado di offrire una predica estiva, una di quelle che smettono di farsi sventolare perché è di per sé una predica refrigerante. È una predica un pochino da stracotto d'asino, perché è una roba un po' sostanziosa quella di questa mattina, ma del resto, come facciamo con i ragazzi che pensiamo che l'estate sia un tempo forte per poter poi preparare il cammino dell'anno, credo che qualche osservazione, forse non so se forte, ma almeno vera, anche durante l'estate, possa aiutarci a vivere meglio poi il tempo dell'impegno che comincerà da settembre. Tre livelli ci sono in questo brano del Vangelo. Il primo è un livello di carattere generale, che è il livello della vita spirituale, sintetizzato in un famoso libretto di spiritualità di qualche anno fa, intitolato Il cammino spirituale, nel detto bisogna, per essere cristiani, bisogna passare dall'hostes all'hospes. L'hostes in latino vuol dire il nemico, l'hospes è l'ospite. Per essere cristiani l'altro non è più un hostes, non è più un nemico, l'altro è un hospes, è un ospite. Del resto questo è una cosa così vasta, così generale, eccetera, che proprio denota un approccio di tipo caratteriale, un approccio di tipo culturale. Nell'antichità l'ospite era così sacro che, per sottolineare questa cosa, non mancavano i racconti nelle varie religioni secondo il quale, ospitando lo straniero, l'uomo che cosa faceva? Aveva ospitato la divinità. Infatti questo è il messaggio che viene dalla prima lettura. Accogliendo in casa la persona di passaggio, quella che non disponeva dell'albergo perché erano delle situazioni limite, l'albergo allora non era così frequente come oggi, per cui chi si metteva in viaggio era nelle mani dell'ospitalità altrui. E questo è stata del resto una spiritualità che ha nutrito le nostre persone più anziane fino a non molto tempo fa. Una delle cose che si dice ancora tra gli anziani, tra i più anziani del paese in cui sono nato, è come bello quando una volta non c'era bisogno di usare la chiave per difendere la propria proprietà, per cui tutte le case erano aperte. Mia nonna, e penso che fosse un racconto pio e leggendario che non corrispondesse assolutamente alla verità, ma ovviamente a volte le favole servono per insegnare qualcosa, diceva che nel fienile della nostra cascina avevamo ospitato una persona e che poi dopo, in mezzo alla paglia, aveva lasciato una moneta d'oro. Era una roba che raccontavano i bambini per insegnarci a valorizzare l'ospitalità. Oggi che cosa insegniamo ai nostri bambini? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti. E la prima cosa è diffidare dagli altri. Non andare con la prima persona che ti invita. A volte ci lamentiamo dei bambini che sono troppo fiduciosi. Mio figlio va dietro a chiunque lo chiama e questo lo consideriamo esporlo a un rischio. È vero, è così. Tuttavia, forse c'è anche da lavorare non soltanto per aumentare le grate nelle nostre case, non soltanto per aumentare i sistemi di sicurezza, ma bisogna anche che coltiviamo una cultura che faccia sì che ci si sente un pochino più fratelli, perché certe parole d'ordine legate alla sicurezza, eccetera, ecco, di cristiano hanno un pochino poco, hanno una risposta immediata, risolvono una paura immediata, ma quello che è il discorso di fondo è che tra poco non sapremo più come difenderci, non sapremo più che sbarre mettere. Questo che sia in casa nostra, anche noi che stiamo mettendo a posto la nostra casa e nel garage ci metteremo una cucina, lì ci sarà una porta di accesso. La prima domanda dell'impresa è stata: ma qui ci metterete un cancello di ferro, è evidente. Mettere due porte anziché una vuol dire esporsi doppiamente e quindi bisogna rassicurarsi. E c'è chi si rassicura davanti alle persone strane non mettendo più neanche il nome sul campanello, ma mettendo dei numeri da digitare soltanto da parte degli amici. Soltanto gli amici hanno la chiave di accesso alla casa, gli altri si trovano dei numeri che non dicono nulla, che non sono decifrati. In un'altra esperienza di tipo parrocchiale, avevo consegnato al termine di una santa messa a tutte le persone presenti un bigliettino da mettere sulla porta di casa. Qui tutti sono graditi. E credo che davvero questo dovrebbe essere il primo messaggio del cristiano. Qui tutti sono graditi. Poi faremo le nostre selezioni, perché non siamo sciocchi. E pensare che si possano vincere le paure semplicemente saltando il passaggio dell'intelligenza che ti fa distinguere le persone e ricorrere alla generalizzazione, questo sì, è considerare le persone sciocche, ma i cristiani non sono sciocchi. La seconda cosa di questo brano del Vangelo riguarda invece le relazioni più familiari, più amicali, dove ci viene detto, rispetto alle quali ci viene detto una cosa. Chi sono Marta e Maria? Rappresentano due atteggiamenti. Uno che è l'atteggiamento di chi è preoccupato del fare bella figura. E allora quando c'è un ospite, la bella figura la si fa tirando fuori il servizio di piatti, quelli più belli, e magari ci si rammarica perché ne è andato rotto uno, però per fortuna oggi siamo soltanto in 5 e quindi non c'è bisogno del servizio da 12 perché avevamo soltanto 11 piatti tutti uguali di quelli belli, di quelli che abbiamo ereditato. Per fortuna siamo in grado di fare bella figura con i piatti, bella figura con la tovaglia, bella figura con quello che abbiamo preparato, soltanto che questo genera tensione. Non so se a voi capita, ma capita ad esempio nella mia famiglia spesso che le feste del Natale e della Pasqua sono quelle della tensione, perché la mamma era così preoccupata del dover fare bella figura che bastava che facessi un piccolo lamento, una piccola osservazione che immediatamente scattava la solita «Ecco, con tutto quello che faccio non c'è mai un minimo di gratitudine». Ecco, l'atteggiamento di Marta non viene sgridato perché si dà da fare, ma perché è preoccupata di se stessa, della sua bella figura. E l'atteggiamento di Maria non è lodata perché non fa niente, ma l'atteggiamento di Maria è lodato perché serve a dire l'importante sei tu come ospite, non solo importante io perché cerco bella figura, e tu sei strumentale a me, e tu sei la persona importante che viene in casa mia perché tu io possa dire che io ho ospitato il tal personaggio. Se invece le nostre relazioni fossero davvero amicali, beh, allora non avremmo bisogno di far finta. E questo è davvero una cosa che mi permetto di sottolineare molto, molto. Tante volte nella vita di relazione facciamo molta finta, nascondiamo i nostri problemi. Mi stupisce sempre il fatto che nelle cause nullità matrimoniale, dove io lavoro da tanti anni, quando c'è una coppia che va in crisi, molti degli amici dicono «non ci eravamo accorti di niente, sembrava tutto tranquillo». Evidentemente la preoccupazione del fare bella figura davanti agli altri ha fatto sì che le cose complicate non si sia cercato un aiuto negli amici, ma dagli amici ci si sia difesi con la bella figura, presentando l'immagine della famiglia perfetta, quando in realtà avremmo bisogno di tendere una mano e di dire dammi una mano perché da solo non ce la faccio. E allora questo è il secondo passaggio serio che ci viene chiesto oggi nel brano del Vangelo. Terzo e ultimo, che non è meno importante, almeno per me come prete. Il terzo e ultimo livello è quello della vita ecclesiale. E nella vita ecclesiale da sempre ci sono contrasti tra le persone che hanno diversa sensibilità, tra chi è più portato a pregare e chi è più portato invece al servizio. Sappiamo che Luca ripropone questo tema negli Atti degli Apostoli, quando presenta l'istituzione del diaconato come risposta a coloro che erano preoccupati del servizio delle mense. Allora ci deve essere chi serve e chi predica. Gli apostoli predicano e i diaconi servono. Sappiamo che le cose non sono andate perfettamente fin dall'inizio, neanche così, però si è tentato di risolvere dividendo i compiti. La divisione dei compiti porta anche alla divisione degli animi. E tante volte da parte di chi serve si giudica gli altri dicendo: questi qua sono capaci soltanto di chiacchierare. E da parte delle persone che invece sono più portate alla riflessione si dice: questi qua sono delle persone, sono degli attivisti, ma se non c'è la testa, le mani da sole non sono in grado di lavorare. Questo qua oggi viene decisamente esasperato e ha portato al fatto che a volte non si è più in grado di offrire neanche i servizi che noi riteniamo importanti. Ad esempio, in qualche parrocchia della nostra diocesi si fa il Grest con l'utilizzo delle cooperative che mettono a disposizione degli operatori pagati. In questi anni, nelle sedi nelle quali io ho potuto dire qualche parola, e potevo dire con un peso maggiore rispetto all'attuale, io mi sono opposto risolutamente, a viso aperto, come direbbe San Paolo, di fronte a questa soluzione. Perché nella comunità cristiana quello che conta è il servizio e la gratuità. Se non c'è servizio e gratuità, la comunità cristiana è morta. Possiamo anche celebrare delle messe, ma la comunità cristiana che non è in grado di generare i propri servizi, questa è una comunità morta. Mi ha scritto qualche tempo fa un missionario del PIME che fu ordinato con me, padre Dino Giacominelli, che sta esercitando il suo ministero in Bangladesh. E mi ha scritto: so che tu sei un canonista, un esperto di diritto canonico, e qua da noi c'è il problema dell'erigere una parrocchia nuova. Quali sono gli elementi minimi perché ci sia una parrocchia? E gli ho risposto che ci siano i catechisti, che ci siano gli animatori dei giovani, che ci siano le persone che fanno le pulizie in chiesa, che ci siano le persone che vanno a trovare gli ammalati. Non servono le case, non serve neanche la chiesa, non serve l'oratorio, ma servono dei ministeri di persone che si mettono a disposizione degli altri e lo fanno con spirito gratuito. Di fronte al fatto che alcune delle nostre comunità cominciano a non essere più in grado di far questo, si tratta di prendere atto e di non continuare a far vivere di una vita artificiale che non è quella cristiana. Perché il cristiano non è colui che fa delle prestazioni, il cristiano è colui che si mette a servizio e a disposizione degli altri. Non cerca la bella figura, ma cerca di fare in modo che l'altro possa sentirsi a proprio agio e dire quello che gli sta a cuore. E non è la persona che considera l'altro come un nemico, ma una persona nei cui confronti aprire l'animo. Certo, molti dei nostri cristiani sono invece nella condizione di chi pensa di potersi permettere il lusso di essere spettatore. Ma come mi è già capitato di dire in altre occasioni, come diceva Kierkegaard, il cristiano che è soltanto spettatore nella sua comunità comincia già ad essere traditore della sua comunità.